Metti una sera al cine. Le recensioni di Caterina per Radio Poderosa. Elisa, un film di Leonardo Di Costanzo.
Oggi, 3 marzo, primo incontro con Elisa Zanetti. Da quanti anni è in prigione?
10 anni.
Al processo ha sempre detto di non ricordare niente.
Poi lo psicologo mi ha portato sulla tomba di mia sorella e lì per la prima volta ho visto l'immagine del fuoco. Di mia sorella che bruciava.
Credo che la responsabilità del colpevole vada cercata nella sua umanità.
Dopo Aria Ferma, un altro film carcerario per Leonardo Di Costanzo, in concorso all'ultimo Festival di Venezia, ispirato a una storia vera e a uno studio portato avanti da 2 criminologi, Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali. Elisa Zanetti è una giovane donna che ha ucciso la sorella Katia, attirandola in una casa di famiglia in vendita, stordendola con dei sonniferi e infine dandole fuoco. Non solo, ma ha tentato di uccidere un altro membro della famiglia. Da 10 anni è in carcere, deve scontarne altri 10. Non ha tentato di difendersi, di scagionarsi, tanto che la sua è stata definita un'amnesia. Ma non c'è nessuna amnesia, lei stessa dirà alla fine, sapeva quel che faceva. Ora la madre è morta, il fratello l'ha rinnegata ed è solo il padre che la va a trovare regolarmente e la sostiene. Quello sperimentale di Moncaldo in Svizzera è un immaginario carcere modello, non opprimente. La vita si svolge all'aria aperta, nel silenzio della natura che offre occasioni di meditazione. Attorno al corpo centrale, quasi un monastero, sono disseminati nei boschi bungalow che ospitano ognuno 2 detenute. Ogni mattina le detenute escono per recarsi al lavoro nella struttura centrale. Elisa è addetta al servizio bar. Le guardie carcerarie, che non hanno prossimità fisica con le donne, ma sorvegliano a distanza e con discrezione, sono umane, attente al benessere psicologico delle ospiti, pronte a individuare e segnalare tracce di disagio. Il direttore del carcere, un uomo comprensivo ma un po' troppo obbediente al protocollo, invita un famoso criminologo a svolgere delle lezioni e a portare avanti una sua ricerca che prevede interviste alle detenute. Rimane subito colpito da Elisa, dal contrasto tra l'efferatezza del suo crimine e l'aspetto mite e remissivo, rassegnato e dolente. Elisa, che fino a quel momento ha taciuto le motivazioni del suo agire, inizia a raccontare e nel film si aprono brevi flashback. I complessi legami familiari, la madre che la rifiuta, il suo sentirsi trasparente, invisibile, priva di identità, il suo adattarsi a ciò che vogliono gli altri, compresa l'accettazione della conduzione della falegnameria di famiglia, con l'assegnazione a lei, da parte del padre, del 51% delle quote societarie. Un crimine dunque, quello di Elisa, che non ha radici in motivazioni oggettive, ma nell'autopercezione. La scelta di addossarle l'azienda avrà conseguenze drammatiche, la sua incapacità porterà al fallimento. In condizioni estreme di autodisistima, di vergogna e di umiliazione, Elisa concepirà un suo piano criminale, accanendosi su una vittima innocente. Il percorso di autoanalisi stimolato dalle domande di Aloy, il criminologo, che l'aiuta a capire se stessa, getta però Elisa in una profonda depressione, aggravando le sue insonnie e il circolo vizioso bulimia-anoressia. Il direttore del carcere decide, per il bene della donna, complice la passività di lei, di farle interrompere i colloqui con Aloy, il quale si oppone inutilmente a questa decisione. Guarire, dice lui, vuol dire anche soffrire. Per il direttore invece è essenziale che Elisa ritrovi serenità. Elisa tocca il fondo, passa le giornate in un torpore che non è sonno, incurante delle attenzioni preoccupate della compagna di stanza e del sorvegliante. Sarà lei stessa a voler riprendere gli incontri con Aloy, che la incoraggia ad accettare la semilibertà e a ricominciare a sperare. Aloy rappresenta una scienza che crede nel recupero, basata sulla comprensione delle motivazioni del crimine, del contesto in cui esso matura. All'inizio del film spiega al pubblico quanto sia importante indagare la mente di un criminale, non solo, ma anche scandagliare la parte buia che è in ognuno di noi. Lo studioso analizza la fotografia di un gruppo di bianchi di fronte all'impiccagione di due neri nell'America degli anni 30. Molti guardano gli impiccati, altri guardano altrove con scarso interesse, altri sembrano del tutto a loro agio di fronte al macabro spettacolo. E quelle sono persone normali, come normali sono gli autori di molti atroci delitti. Dopo la proiezione, una donna, l'attrice Valeria Golino, gli chiede però come mai sia così interessato a capire gli autori del crimine, chi si occupa di cosa provano le vittime? Verso la fine la donna chiederà di rivederlo e gli rivelerà di essere la madre di un ragazzo ucciso da un gruppo di teppisti. «Non ho voluto vedere gli assassini di mio figlio», dice. «Ho avuto paura che mi chiedessero di perdonarli e di essere spinta a farmi le domande che si fa lei». Il film rimane in un certo senso ai margini delle motivazioni profonde dell'agire di Elisa, una donna normale, borghese, ce le lascia soltanto supporre e in questo senso ci lascia un po' in sospeso, insoddisfatti, è un'opera che manca di intensità. Buone, anche se un po' statiche, le interpretazioni di Barbara Ronchi e di Roche Dizem. Alcune buone intuizioni spaziali, come quella dei tornanti ripresi dall'alto a modi di nido d'aquila, che mostrano le auto che lentamente percorrono il serpentone della strada che porta al carcere. La sceneggiatura è firmata dal regista con Bruno Oliviero e Valia Santella. La fotografia, cupa e fredda, è di Luca Bigazzi.
Credo che la responsabilità del colpevole vada cercata nella sua umanità.
Le apparenze contano molto. Tutto deve essere lindo, pulito, rassicurante. Dovevo tenere tutto sotto controllo.
Tu la devi dire la verità! Io ti conosco, sai!
Il mistero di chi provoca dolore è ancora più profondo di quello di chi lo subisce.
Non mi è servito a niente guardare il male. Non ho mai avuto coraggio in vita mia, solo paura. Soprattutto di me stessa.
Metti una sera al cine. Le recensioni di Caterina per Radio Poderosa.